time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it.
All about control,
and if you can take it.
All about your debt,
and if you can pay it.
It's all about pain,
and who's gonna make it.
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la puntata di The Bootleg numero 44, gatti si unirono compatti per vedere lo spettacolo dell'NFL. Io sono Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono rintronato Alberto Cantù da Osmate Velate, provincia di Monza Brianza, perché mi sembra tutto un grande déjà vu oggi.
Ma veramente, qualcuno si è dimenticato di premere rec correttamente, mi sa. Ma tipo dopo che abbiamo fatto già...
avevamo fatto una bellissima presa, abbiamo fatto una bellissima analisi.
Ho fatto un alto in YouTube e ho detto, minchia, ma veramente si è uscita bene. Andiamo al prossimo argomento, che me la scrivo con il prossimo argomento. Vediamo a chi ho... Perché non sto registrando? Va bene, va bene, comunque...
Banda alle ciance, partiamo, dai, rifacciamola, che tanto si tratta solo di fare... Abbiamo fatto la prova generale prima, adesso la mettiamo.
Esatto, ormai siamo io, possiamo andare in scioltezza. Allora, week 14, partite, devo dire, molto molto belle, tutte molto interessanti, con... vabbè, ci sono stati... Tu sei felice perché gli Eagles hanno vinto, di la verità.
Io no, ma va... Ti pare che io metto a guardarmi le partite dei miei rivali divisionali? Cioè, cosa me ne frega? Ti pare che mi metto lì a sperare che i Saints perdano?
Con le macumbe.
Così una volta che perdono sono costretti ad andare a giocare a Lambo con Drew Brees, che non riesce neanche a lanciare il bicchiere del la borraccia del Gatorade.
Va bene,
Emanuele, ma mi sorprendo di te. Ma...
Vabbè, parti comunque. Settimana fantastica. Ci sono stati. Sai che non so se è uno di quelle in cui ci sono stati più touchdown di sempre. Ma sicuramente una partita con tantissimi touchdown è stata quella tra Baltimore Ravens e Cleveland Browns, che è finita 47-42. È partita, credo che sia fra l'altro quella con il maggior numero di touchdown di corsa dal 2004. Ne hanno fatti 9. Cioè, questo me lo sono ricordato quando ho visto la partita. Che ho visto live, devo dire è stata un po' bella da guardare, con tanto di momenti. Per un momento ho pensato che Browns se la perdessero, o almeno la vincessero con Lamar, con i suoi tra virgolette crampi, con tanto che adesso me ne vado, cioè pure il video secondo me è proprio levati
sì è la...
Meraviglioso.
Il video incriminante, la smoking gun nel processo l'abbiamo trovata.
Infatti leggevo crampi. Poi ho visto il video su Twitter, meraviglia. Allora, cosa dire di questa partita? Visto che oggi possiamo, visto che l'abbiamo dovuto rifare, facciamo direttamente, andiamo all'All 22. Allora, partita che è iniziata, secondo me, è iniziata con dei Brown che avevano un piano per cercare di fermare Lamar, ossia... bloccare il centro il più possibile, mettere il maggior numero di uomini nella box, e quindi hanno giocato tantissima cover one, hanno giocato comunque a zona ma cercando di mettere il più possibile uomini tra i numeri, dove Lamar statisticamente non lancia, raramente lancia oltre i numeri. Ultimamente Lamar è stato battuto proprio dal fatto che Andrews, che è il ricevitore principale, non è libero perché c'è gente ovunque intorno a lui. Ma la tattica a quel punto di Lamar, o meglio del Ravens, è stata: se la zone read, che l'ha fatto diventare l'anno scorso l'MVP con la sua agilità e tutto, è stata in qualche modo fermata appunto da queste contromisure che diversi defensive coordinator hanno preso, non hanno i defensive coordinator hanno preso le misure per la counter zone read, o meglio quella che viene chiamata counter bash o 16-17 flow da parte di Greg Roman. Cos'è la counter bash? La counter bash è: se nella zone read funziona che il running back va dritto, corre per andare dritto, e il quarterback legge defensive end lasciato libero proprio dall'offensive line, per andare poi a correre sul lato. Quindi dipende se il defensive end collassa al centro, lui prende la palla, tiene la palla e va, va verso l'esterno. Se invece il defensive end aspetta il quarterback, il palla running back che va dritto, perché cioè, a quel punto ci sono tre uomini e non quattro, o quattro, cinque, dipende dalle formazioni. Comunque c'è manco un uomo di linea difensiva per poter fermare la corsa. La counter funziona esattamente all'opposto, ossia che il quarterback legge il defensive end, ma lui dovrebbe essere quello che va dritto, con la cosa che appunto manca qualcuno che possa fermare le corse, quindi c'è una prateria dietro. O se il defensive end collassa, quindi cerca di non fermare la corsa centrale, la palla va a running che corre lateralmente. Non vorrei esagerare, ma se non tutti, praticamente tutti, con eccezione forse del two point attempt, i touchdown dei Ravens vengono da una counter. Tutte le azioni con grande guadagno di yard. Poi dal primo touchdown di Lamar, quello di Edwards,
Chihuahua. È d'accordo anche Bruce.
Il Chihuahua è probabilmente arrivata alla posta e senti che vuole ammazzare il postino. Questo è il lui è così, Quindi questa non so se è nuova, però l'idea di invertire qual è il tipo di corso tra quarterback e running back ha portato grandi benefici ai Ravens, che praticamente sono quasi come quelli dell'anno come forti dal punto di vista delle corse come l'anno scorso. E ancora non so se ci sono squadre che riescono a fermare questo concept. Hanno fatto lo stesso contro i Cowboys, contro gli Eagles. I Browns hanno provato, ma a un certo punto non sono stati capaci di fermarli. Vuoi anche che i linebacker, ci sono stati un paio di tackle mancati, che veramente c'è il touchdown di, non mi ricordo se una corsa di Dobbins o di Edwards, credo che sia Edwards, che fa una corsa centrale e c'è il linebacker
Edwards, che lo manca
completamente e gli rimbalza addosso, lui se ne va poi sulla sinistra.
Quella è uno snap che ha vinto la difesa, perché se il linebacker fa il tackle che deve fare, quello è un guadagno di 3 yard, non è un touchdown.
Esatto.
Comunque sì, aggiungo che a questa tua ottima analisi, che se volete qualcosa di cartaceo a questo proposito, c'è un ottimo articolo del nostro amico Ted Guyen, amico perché ragazzi è venuto qua veramente, di The Athletic, però dovete essere abbonati, altrimenti Nguyen. Mentre se non siete abbonati a The Athletic potete probabilmente godervi un video che Ema, se avrà tempo,
se riesco a farlo oggi preparerà. Al volo, sì,
dal quale vedrete due cose. Innanzitutto, bash e counter sono due concetti diversi che però possono essere uniti. Bash è quella dinamica che vi ha spiegato Ema, counter è un movimento che c'è nelle counter, che sono anche corse tradizionali che non includono il quarterback, in cui due bloccanti fanno un pull e vanno a bloccare per questo gap scheme. È un movimento riconoscibilissimo, lo vedrete in tutte, anche come dicevi tu Ema, nella parte che non è stata registrata. Se guardate gli highlights della partita lo vedrete benissimo, questa dinamica della linea difensiva offensiva dei Ravens.
Basta davvero guardare il touchdown di Edwards, è proprio è chiaro, la palissiano.
Il primo. E praticamente la cosa interessante, ancora più interessante secondo me, è che all'interno di questo schema di blocco abbastanza fisso, i Ravens hanno inserito delle varianti dei counterpunch, come si dice, counterpunch nel senso i contropugni, contromosse, a qualunque aggiustamento dei Browns, perché il comportamento di Lamar e del running back di turno, fosse Dobbins o Edwards, era diverso e spesso ha preso alla sprovvista la linea difensiva dei Browns e i linebacker. Quindi devo dire ottima prestazione, cioè ottima esecuzione soprattutto. Buono anche l'ultimo drive di Lamar in cui ha dovuto passare e cui ha messo Justin Tucker in condizioni di fare Justin Tucker. Devo dire anche Baker... Sì. Aveva scaricato tutta la tensione e non solo. E anche Baker, secondo me, ha giocato una buona partita macchiata da quello che poteva essere l'errore decisivo, perché quel pessimo intercetto per Bowser, con la squadra che aveva recuperato, era sotto di 8, ma appena preso il pallone, è stato devastante. Tra l'altro ho fatto un video che trovate su The Bootleg, in cui analizzo proprio quella, sulla pagina Facebook The Bootleg, in cui analizzo proprio quell'azione lì. E per il resto, ecco, volevo solo aggiungere, sempre riguardo al matchup difesa dei Browns, attacco dei Ravens, interessante quello che hanno fatto i Browns, ovvero tenere i 4 defensive linemen della loro 4-3 molto stretti, praticamente sempre compresi tra gli offensive tackle dei Ravens, e avere il nostro amico Sion Takitaki, molto largo, linebacker, molto largo sul secondo livello, di modo da costringere i Ravens a fare un aggiustamento sulle loro corse con la option. Tutto sommato, mi sento di dire, ma una bella partita tra due belle squadre che se la giocheranno sul serio fino alla fine.
Assolutamente.
Due squadre vere, capito?
Ci sono stati, secondo me, diversi momenti in cui i Browns a un certo punto potevano vincere. È stato il momento in cui a inizio, al fine... a fine del set, vabbè, a parte la bomba che Mayfield ha lanciato, che sono stati 70 yard di lancio, cioè, quando, del fine, l'Hail Mary a fine secondo quarto, se ti ricordi?
Sì.
Quello è stato il lancio più lungo lancio tentato mai registrato da PFF, sono stati 70...
Sì.
Ti ricordo Baker che Baker cannone, è più basso di me.
Sì, ma ha un cannone. Chi non lo sa perché non guarda le partite. Cioè, Baker ha un braccio della Madonna. Poi come lo usa è tutta un'altra questione. Però la potenza non l'ha mai discussa nessuno.
No, assolutamente. Altre note. A parte che dicevamo, la difesa dei Browns ha avuto. A parte. Grossi problemi a cercare di contenere le corse, ma anche sui lanci i cornerback, oh mio Dio, parlavamo prima nella parte nord che alla fine non si è registrata di Ward, parlavamo soprattutto c'è una pass interference che poi porta al primo touchdown in cui loro c'erano i Ravens 3-7, scusami, era 3-7, lancio e il cornerback che se i Browns hanno difeso tantissimo a uomo, tantissimo cover one man con il robber, ossia l'altra safety che fa da spia, o se non cover zero più paio di soprattutto inizio e a fine partita, ma c'è proprio c'è il cornerback che la palla non gli sarebbe mai arrivata, la palla era estremamente corta per penso fosse per Snead, si bastava che si girasse e la toccasse, questo era incompleto, terzo e sette, avrebbe dovuto pantare per credo le proprie 30, passo interference e poi da lì si va. Secondo me la difesa non è riuscita a fare un'azione decisiva che potesse dire questa la riportiamo a casa, tranne contro Max Orley, che per carità io sempre lo dico sempre che adoro, però è il quarterback che è.
Prima di cambiare argomento, ma volevo rispondere a Fabio che sì, ci ha fatto arrivando. Una domanda in chat, ok. Poi anche questo richiederebbe un video per spiegarlo, però il dubbio di Fabio relativo ad un'azione della partita del Monday Night è perché dopo che un'azione, se una squadra sta giocando a zona, dopo che la pressione della linea difensiva ha costretto il quarterback allo scramble, i defensive back non passano a uomo per controllare meglio i ricevitori dei Ravens. Io l'ho appena guardata questa azione, Fabio. Innanzitutto, ottimo che hai notato che i Browns erano in cover 4.
Bravo.
E hai notato queste cose qua. Per il resto...
Stiamo crescendo bene.
Quando il quarterback va in scramble, inizia per l'attacco quella che si chiama scramble drill, in cui le tracce che i ricevitori stavano correndo prima spesso vanno a farsi benedire e i ricevitori aggiustano le tracce per offrire più di un bersaglio al quarterback. Come reagiscono i difensori a questa scramble drill? In realtà, prendendo come riferimento l'uomo, nell'azione che vedi tu, secondo me ti è sembrato che Andrews, che ha ricevuto un pallone di 45 yard, fosse libero, semplicemente perché Lamar ha fatto una grande giocata, per cui ha fatto credere al difensore dei Browns più vicino a Andrews di voler andare in scramble o di andare da Hollywood Brown. Nel momento in cui questo si è sganciato da Andrews, gli è arrivato il passaggione. Però il riferimento durante le scramble drill, poi con le variazioni del caso, però è sempre all'uomo. Hai notato giustamente la cosa. Quando saltano gli schemi, come si dice nel calcio, allora si prende come riferimento l'uomo. Quello sempre.
Solo che Andrews è stato bravo. Secondo me in quel momento i linebacker, il cornerback, si aspettavano che Lamar fosse a correre. Loro erano pronti a bloccare lui anche.
Esatto, perché quando Lamar va in scramble il primo pensiero è non farlo correre, per far sì che lo scramble non superi la linea di scrimmage, poi si pensa a bloccare il passaggio.
Esatto, va bene, abbiamo detto forse tutto, forse meno di quello che abbiamo detto prima, perché abbiamo fatto pure meno, non lo so, forse non lo so.
Teniamo un bel ritmo che poi gioca la pazza Inter,
ecco, quelle cose importanti di Alberto, va bene.
Dovrei anche cenare.
anche io dovrei pranzare. Va bene, secondo argomento, abbiamo parlato poco fa su Jalen Hurts. Jalen Hurts ha fatto la sua prima partita contro da titolare contro una difesa che non è proprio la più facile da smantellare, ossia quella dei Saints. Difesa che fino alla partita precedente, se non era la prima in tutte le statistiche, perché c'erano anche Rams, non era la seconda, massimo terza. E invece la difesa è stata... È vero che è complicato giocare contro quarterback che non conosci, però l'energia che ha portato Hurts è stata qualcosa di... Sembrava quasi che gli Eagles fossero un'altra squadra, a parte che difensivamente gli Eagles ci hanno provato a mettere il suo nome. Questa è la quarta partita che gioca il da starter, la prossima è contro i Chiefs. Se gioca lui, dopo 5 partite posso dare il mio giudizio almeno su Hill, perché ancora sono indeciso.
Io lo
perché...
dopo 5 minuti l'ho dato.
Io sono un pochettino più, perché ho incontrato quella dei Falcons che praticamente formaggio svizzero, la dei Broncos che è la terza top 5 difesa in nella Lega, e poi ho incontrato gli Eagles che hanno un front che comunque è riuscita a spingere molto l'offensive line dei Saints, cosa che non mi aspettavo. Ma tornando a Hurts, Hurts, per chi non lo conoscesse, è un quarterback che ha giocato come titolare ad Alabama, poi contro in una partita storica di National Championship contro Georgia, che fra l'altro sono nella stessa conference, e sono rivali credo ogni anno, potrei sbagliare, a qualche punto arriva Oleg, comunque sono nella stessa conference sicuramente, no, non sono, sono nella stessa conference ma non nella stessa division, si sono scontrati per il national title e
devi andare a ingarbugliare, ma
ci ho pensato adesso che poi si incontrano, ma tu lascia stare, questo è costo
la tua capacità di ingarbugliarti per cose che potresti omettere mi spezza ogni
comunque
volta.
Ti stavo dicendo che ha giocato con Alabama e poi con Oklahoma. Si chiama Radley, non mi ricordo, si chiama, come sempre il coach di Oklahoma è Radley, really?
Lincoln Riley,
bravo. E con Lincoln Riley, dove ha cambiato completamente l'offense. Quella di Alabama è molto più run centered, i sack storicamente corrono, comunque c'erano i wide receiver di Alabama, non hanno mai scherzato, ma Oklahoma ha iniziato a fare il vero dual threat, il vero quarterback dual threat, ossia sia lanciare che correre, cosa che Peterson gli ha detto va bene, allora gli schemi con Wentz in questo momento non funzionano, ti facciamo fare entrambe le cose, correre e lanciare. La difesa di Saints, vuoi che non è preparata perché l'ha visto mezza partita contro chi giocava settimana scorsa, Eagles?
Packers.
Contro i Packers. E non c'era quasi tape su cosa studiare. E i Saints a un certo punto non hanno capito nulla. Alla fine della partita sono riusciti a, in qualche modo, a limitare i danni, ma con Hill era troppo tardi. Quindi, bella vittoria degli Eagles, che fra l'altro abbiamo preso, perché noi siamo 2-0 in questo momento con gli upset, da quando l'abbiamo messi. Aspetta, fammi mettere gli applausi! Abbiamo gli applausi.
Comunque, io sugli Eagles sono sempre molto sensibile, c'è una squadra che seguo sempre tanto, un po' perché non si annoia mai, cioè davvero non ci si annoia mai a seguire gli Eagles, ce n'è sempre una. Un po' perché sono una delle squadre meglio coperte a livello di... delle cose che interessano a me, quindi soprattutto di X's and O's, ci sono un sacco di analisti bravissimi, e quindi ho iniziato a seguire anche per quello. Quindi sulla cosa di Hurts ero super curioso, l'ho seguita da molto vicino e mi sono riguardato tutti i suoi snap. In gran parte hai detto tu, cioè l'attacco perlomeno funzionava perché Hurts è un quarterback mobile, più mobile del Carson, molto più mobile del Carson Wentz post infortunio, è un quarterback più in fiducia e quindi fa meno errori. Quindi il fatto di non fare errori, il fatto di guadagnare le yard necessarie con le gambe per tenere l'attacco in ritmo è stato fondamentale. La differenza è proprio tangibile rispetto a un attacco guidato da Wentz. Questo non significa che Hurts sia un chirurgo o che abbia impattato particolarmente bene la complessità schematica dell'NFL. perché l'abbiamo visto in diretta, c'è stata una mezza pick six, facciamo tre quarti di pick six, che non è stata tale solo perché Chauncey Gardner-Johnson ha droppato il lancio, ma se no stavamo parlando di tutt'altra prestazione. Detto questo, molto bene secondo me anche a livello di personalità soprattutto. E per quanto riguarda
sulla personalità potremmo fare un discorso lunghissimo.
Non è che forse
magari lo faremo a fine stagione, dipende come va a finire. Voglio vedere la prossima partita con i Cardinals, in cui potrei chiamare l'upset. Ho appena controllato, c'è Eagle Cardinals e Cardinals sono più 6. Secondo me i Cardinals potrebbero soffrire tanto. Potrebbero soffrire tanto.
Però in realtà è stato molto 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 semplice, molto semplice l'attacco degli Eagles e anche la difesa dei Saints. Ho sentito qualche commentatore dire che sembrava una partita di pre-season, perché gli Eagles sono ritornati alle loro origini, hanno fatto cose base, perché quando è un quarterback così giovane non è che puoi fare robe troppo complesse, ma gli stessi Saints l'hanno difesa in modo molto circospetto questo attacco degli Eagles.
Non sapevano veramente cosa aspettarsi, secondo me.
Sì, però se c'è una cosa che puoi aspettarti è che lo fanno correre, e in alcune situazioni, soprattutto nel secondo tempo, i Saints hanno fatto degli errori in run defense molto gravi, che non è che hanno a che fare tanto col talento di Hurts, che proprio hanno cannato i Saints in un paio di occasioni, tra cui una su Miles Sanders, e quindi poi hanno finito per pagarla. Però ad esempio, cioè, Hurts ha fatto ottime cose. Peterson ha trovato, questo c'è un video stupendo di Ben Solak su Twitter, vi consiglio di andare a vedere, che fa vedere come Doug Peterson abbia preso degli schemi tipici di Lincoln Riley di Oklahoma, chiaramente cose con cui Hurts è a suo agio, in particolare lo schema mesh e uno screen con option di corsa del quarterback. Però non sempre questi schemi poi sono stati disegnati nel modo giusto da Peterson, sono stati riarrangiati nel modo corretto. In ogni caso, ma siamo entrambi d'accordo, credo che è un netto passo avanti rispetto a quanto ha fatto vedere Wentz ultimamente. Adesso c'è Arizona, ci sono partite importanti per una squadra che, ridendo e scherzando, non è ancora fuori dai playoff.
Arizona no, ancora. Arizona in questo momento è nei playoff perché i Vikings hanno perso con Bailey, che ha calciato fuori 4 palloni. Mi faccio pagare io 2 milioni l'anno, vi giuro che so calciare, vi giuro! 2 milioni, io mi faccio una stagione e mi ritiro per sempre. Me ne vado in Sicilia, così sono. Mi ritiro da ricco lì. Sulla questione di Hurts, forse è una questione di come. Volevo raccontare infatti la storia per come lui sia cresciuto, perché credo che lui sia già un quarterback molto maturo dal punto di vista professionale. Perché il fatto che lui sia stato, che poi una cosa mi ha interrotto, almeno nella confusione mi sono interrotto, lui perse il posto da titolare ad Alabama nella finale contro Georgia, perché entrò Tagovailoa. E da lì poi fece un anno da backup a Tagovailoa e poi dice: raga, se non
entrando,
sono titolare...
tra l'altro nell'SEC Championship Game, infortunio di Tua e vince Hurts,
esatto, contro Georgia, fra l'altro, perché la storia è un grande circolo che si ripete. E andò poi ad Oklahoma, dove quell'anno poi vinse Barrow. Sì, ha vinto Barrow l'anno scorso, ma lui era in corsa per l'Heisman, cioè fino a metà stagione l'Heisman era suo. Poi Barrow ha iniziato completamente, la LSU è iniziata a esplodere in senso buono, e poi Barrow vinse il titolo, e l'Heisman Trophy. Però lui è comunque aveva già avuto la cosa di essere dietro qualcuno, imparare a crescere per migliorarsi, andare in un'altra realtà con un nuovo schema e migliorarsi. Hurts, secondo me, come ragazzo non si discute, non è secondo me un novellino mentalmente come tanti altri, non a caso. Adesso non mi ricordo chi è stato. C'era qualcuno che ha detto: tra i due io preferisco Hurts. Ed era uno della squadra. Stessa cosa era successa poi con Foles un paio d'anni prima. Wentz, forse caratterialmente all'esterno, sembra tanto un bravo ragazzo. Negli spogliatoi, forse un pelo meno. Che non, magari manca una questione di leadership.
Secondo me è semplicemente. C'è tantissima responsabilità degli Eagles. Io lo continuo a ripetere, che Wentz con una fatica pazzesca, era riuscito a scacciare il fantasma di Foles, che tu immaginati cosa voglia dire cioè Foles gli ha strappato dalle mani più che solo il Super Bowl, anche l'amore di una città intera.
Eh beh, la statua ce l'ha lui, non ce l'ha Wentz.
Che continua a non vederlo come il suo quarterback, o meglio, come il quarterback che gli ha portati dove non erano mai arrivati. E questo, alla fine, l'anno scorso è riuscito a mettere in riga chi voleva il ritorno di Wentz, eccetera, eccetera. E tu gli prendi un quarterback che, oltre ad avere del talento come giocatore, è un ragazzo con un carisma senza senso. Davvero, tutti lo dipingono come un leader nato, e tu questo glielo metti in uno spogliatoio. Poi ti sorprendi anche che alle prime difficoltà Wentz va nel pallone e metti dentro Hurts, e Hurts si fa trovare pronto. Io non avevo dubbi che Hurts si sarebbe fatto trovare pronto, almeno mentalmente. E il punto è che adesso la situazione è comunque bella spinosa lo stesso.
Ci sono quanto? 100 milioni di dead money in caso?
Di 70 più.
Sicuro. Non mi ricordo se era il contratto era 100, perché l'anno scorso c'erano già i
primi. Era 130 milioni, ma sono 5 anni circa, 30 milioni a noccioline all'anno, cioè una cosa.
Avremo comunque modo di riparlarne. Questa settimana giocano contro i Cardinals. E è vero che forse non riescono a combattere più per la division, perché Washington è due partite avanti, però ne sono nelle riparlare.
Però c'è il rematch. C'è il rematch e gli Eagles hanno il pareggino. Che non posso, perché
aveva... Eh sì, se Washington ne perde una, a quel punto c'è tutta. Ma tanto abbiamo altre.
E Washington gioca con Seattle. Sì, c'è tempo poi di.
Assolutamente.
Ponderare questi scenari.
Ma a questo punto possiamo andare alla nostra preview. Settimana prossima, sono 3 settimane che spostiamo il running back. Vi promettiamo che i running back arriveranno.
Arrivano. Anche perché è un argomento a cui tengo particolarmente, che mi interessa particolarmente. Quindi c'è.
Noi abbiamo fatto la terza puntata è running back doesn't matter. L'abbiamo preso, prendi un rookie running back e fallo giocare. Va bene l'uguale. Vedi di quelli che parleremo, vabbè, Robinson, Gibson, eccetera, sì, eccetera. Cioè, la storia rimane. Allora, partita della settimana. Cioè, Game of the Week è senza alcun dubbio. Cioè, io non voglio, va bene le altre squadre, ma c'è Saints Chiefs. Significa che, tolta la sconfitta di settimana scorsa, appunto, tra dei Saints con gli Eagles, sarebbero una squadra 11-12-1 e un'altra. No, 11-1 e l'altra che è 10-2, sarebbe stata 10-2. Gran bella partita. Se torna Breeze, ancora meglio. Non so se giocherà Hill. Non sono indeciso se avere Winston, che completamente bombarda la difesa dei Chiefs e fa tipo.
Ma come sei indeciso? Ma questo è lo scenario che dobbiamo augurarci tutti. Cioè io firmo per una partita in cui Taysom Hill fa vomitare all'inizio. Disperato Sean Payton butta dentro a fine primo tempo Winston che fa a spallate con Mahomes fino alla fine, poi chiaramente la vince Mahomes, il mio scenario.
No!
Però sarebbe una cosa.
Ma sì, meglio, potrebbe essere sì, dai, io spero di sì, io sono per Mahomes MVP, così storicamente negli ultimi forse 20 anni, forse l'ultimo ad aver vinto l'MVP è il Super Bowl è Kurt Warner dei Rams nel 99, vado così a memoria. Poi arriva il nostro Massimo Foglio che inizia ad insultarmi. No, non era nel 99, era il 98. ciao Massimo. Comunque, insomma, è partita assolutamente da vedere, perché comunque la difesa dei Saints ancora non si discute. Settimana scorsa magari hanno preso un po' più leggera pensando alla partita futura. Però questo è, se non è un Super Bowl anticipato, potrebbe non ci va lontano. Quella è assolutamente la prima partita da partita da vedere, anche perché Mahomes viene da una partita in cui ha preso 3 intercetti. È vero che ha fatto 28 punti nell'arco di un, si è girato, ha sbadigliato e ha fatto 28 punti, però comunque i 3 intercetti si fanno sentire. Io sono contento, perché così ha fatto il rapporto è diminuito. Upset la giornata, l'abbiamo detto, secondo me gli Eagles che battono i Cardinals, c'è un touchdown di differenza. Un'altra da tenere d'occhio è Patriots e Dolphins, perché i Patriots, è vero che Cam Newton non è probabilmente la risposta al quarterback che Bill Belichick si aspettava, e sicuramente non l'è Stidham, perché sai che ha diminuito il suo numero di passaggi intercetto, non è più ogni 5 passaggi.
E vabbè,
è migliorato,
era sostenibile su larga scala.
Però i Dolphins sono comunque con mezza sono con mezza squadra fuori. Non so se il running back Gaskin era in COVID list settimana scorsa, non si sa se torna. Ci sono tante cose da guardare, però i Patriots, dico, la prima l'abbiamo persa, ma pure la seconda, è vero che sono Miami.
La Patriots l'ha vinta la prima,
La Patriots?
È stata week one, ma...
Hai ragione.
È stata week one e secondo me anche a ranghi completi sarebbe stato molto difficile per i Dolphins, per il semplice discorso che sembra scontato che Bill Belichick contro i suoi... ex allievi tende a perdere in realtà. No, vabbè, l'anno scorso chiaramente c'è stata quella sconfitta decisiva per la storia dell'NFL, cioè sì, per la storia recente dell'NFL, quella nel ritorno, diciamo, era in week 16 se non sbaglio. I Dolphins batterono in rimonta i Patriots, però succede raramente.
Gli hanno dato il seed numero 2 ai Chiefs.
Esattamente.
Che poi da lì ci furono i Titans che batterono i Patriots.
Corsi storici, esatto. E io, insomma, se dovessi giocarmi dei soldini su un upset, ci penserei a quello di Dolphins. Comunque, ma devi scegliere tu quale prendere come upset ufficiale.
Io mi prendo con credo in Hertz. Secondo me sono stati galvanizzati e prendo quella come partita. Però questa è una seconda, noi vi lasciamo con il dubbio. Altra partita da guardare è quella tra i Titans e i Lions, con Derrick Henry che dopo aver fatto aveva lasciato 200 yard, 207 yard quant'era, contro i Jaguars, e si incontra i Lions.
Ante. Sì, è contro i Lions,
no? Sì, no, dico, la settimana scorsa era contro i Jaguars, no?
Sì.
Ah, ok. Contra i Lions, e lì questo potrebbe anche raggiungere le 200 yard. Deve fare le 2000 yard, scusate. Deve farne adesso della media di 135, considerando per arrivare. Quindi ce la potrebbe anche fare.
Secondo me se ne mette un po' in cascina che gli avanzano in questa partita, tanto è guadagnato. Cioè, sul serio, Derrick Henry può farne 200, forse anche più di 200. I Lions non hanno niente per cui giocare, sono una squadra senza neanche l'head coach, completamente sfiduciata, senza una direzione, e squadre del genere che impianano una pessima run defense generalmente contro Derrick Henry non è che facciano proprio una bella fine.
Ne avevamo parlato, scusa il disturbo, che abbiamo detto, guardate che i Lions sono in piena ricostruzione perché sono tutti quanti in free agency, vanno dal Stafford potrebbe essere anche tradato perché ha solo 24 milioni di dead money, e da lì si potrebbe ricominciare con un nuovo allenatore. Che non hanno niente su cui giocare, non possono vincere la division, non possono andare ai playoff, la vedo, potrebbero dire, ma sì. Altra partita che sarà interessante dal punto di vista di matchup tra attacco e difesa è quella tra i Bills e Broncos, che giocano questo sabato, che ho sbagliato, mi ero ricordato che giocavano di sabato, avevo torto solo di 3 settimane. Dettagli. Fangio, che è vero che il Broncos si manca a mezza difesa, non sto scherzando, perché Buie praticamente è stato sospeso per 6 settimane per abuso di doping, abuso di sostanze dopanti. Callan è a mezzo servizio. Dawson si è rotto tutti i legamenti possibili nel modo più stupido che esista. Von Miller è sempre fuori. Giochiamo praticamente con quelli presi dalla strada, dall'XFL. Però la difesa dei Broncos è ancora la terza. Non ho capito ancora, infatti ogni tanto ci rimango. Poi abbiamo l'attacco di Bills, che invece è una putienza, si può dire, con Josh Allen, che è veramente sono 2 settimane che è infermabile. Cioè, contro i Pittsburgh Steelers, che sono un'ottima difesa, tranne nella prima metà di partita, in cui è stata dura, a un certo punto i Steelers non hanno capito niente, soprattutto con Stefan Dix. Sul giocatore da seguire, vuol dire qualcos'altro?
Sì, che al di là del risultato, però Fangio generalmente viene fuori con delle idee molto interessanti, che altre squadre con personali migliori poi possono utilizzare i playoff. Già ha rallentato l'attacco di Mahomes, secondo me ha lasciato qualche indizio ai futuri avversari dei Chiefs. Non mi sorprenderebbe se riuscisse a farlo anche contro i Bills. Non significa che li porta a fare zero punti, però sapito, magari dare quell'idea, quell'impostazione, quella filosofia, magari anche solo quella chiamata che fa accendere la lampadina ad un altro coach che si guarderà i filmati prima dei playoff.
Vabbè, se fai fare 22 punti a Mahomes, se i Broncos riuscissero a farne 25 già sarebbe un gran miracolo, magari non contro solo contro i Panthers, però già fermare Mahomes a 22 punti
tanto. Altro tra l'altro che a me mi stuzzicava come upset questo.
Allora ci potrebbe stare, però sai come sono mani avantista io.
Sì, non ti costringerei mai a fare questa roba qua.
Cioè, però i Bills secondo me sono, per quanto si abbia, per tutti gli infortuni che abbiamo noi, i Bills ci dovrebbero battere. Che poi possa succedere, io sono il primo, sabato non so se riesco a vedere la partita in diretta, però se succede veramente corro nudo per la neve, però il video non lo faccio, ti avverto. Va bene. Ultima giocata. Vabbè, ragazzi, il giocatore da guardare, se non guardate Hertz, dopo tutto il discorso che abbiamo fatto, non neanche chi ci sta ad ascoltare a fare.
Aggiungo anche Chase Young, che mi viene in mente al volo, perché finalmente sta iniziando a far parlare di sé.
Sono tre settimane che fa parlare di sé. Va bene, Alberto, oggi vi ho fatto presto. Vedi, così ti può andare a vedere l'Inter. Oh. Sei contento che abbiamo iniziato nonostante tutto?
No, infatti tu fair play da parte tua che accetti questi cambi di orario, fair play da parte mia che non ti ho strozzato di stanza quando non hai registrato la prima parte.
Dopo 44 settimane ce la
no, beh, infatti prima o poi doveva arrivare, per fortuna non è arrivato settimana scorsa, tipo che avevamo l'ospite. Va bene, dai,
esatto,
una volta che
esatto.
Siamo in brevi facciamo anche la conclusione in breve. Manca la ricetta.
Giusto. Allora, facciamo così. Ci sono due cose. Allora, prima, nel frattempo che cerchi la ricetta, stasera, chi è che gioca stasera? Quando ci ascolteranno? Il Thursday night è tra i...
Sai che non lo so.
Vedo. Week 15. Perché ho detto, abbiamo aggiunto... Ma non ci
vediamo. Tra Chargers e Raiders. Chargers e Raiders.
Qui devo dire Raiders. Cioè, devono vincere Raiders. Se non vinca i Raiders, secondo te chi vince?
Chargers.
Vedremo. Non lo so. Fai così, prendi Bella, gli metti la cosa fare. Elettrica e il piratino e vedi che cosa dice Bella.
Vediamo.
La ricetta, vuol dire, la ricetta è tua oggi.
No, devo fare veramente la fagiolata.
La fagiolata alla Lamar Jackson.
Dai, ragazzi, Se vi chiedete il motivo di questa ricetta, significa che avete vissuto dentro una caverna negli ultimi tre giorni.
Facciamo così.
Comunque, prendiamo... No, ma ce l'ho, eh.
Ok, in caso facciamo la versione brasiliana, che è la fagiolada.
Falla tu, dai.
Ok, la fagiolada è perché poi settimana prossima, dipende come vanno gli Eagles, ce n'è una che è una meraviglia. Però questo è un altro discorso. E la fagiolada Lamar Jackson funziona così. Voi prendete l'aglio, lo tagliate, lo mettete nella padella con l'olio, se volete potete fare le cose bene, ci potete aggiungere anche la pancetta, il bacon, quello che volete, lo fate andare, lo fate iniziate a farlo friggere. A quel punto prendete la vostra bella lattina con i vostri fagioli preferiti, la mettete dentro con tutto, cosa neanche togliere quello che ha com'è direttamente, aggiungete un pelo di bay leaf e alloro. E lo fate andare, lo fate cucinare fino a che non diventa bella bella condensata. Lo aggiungete tutta la salsiccia, quello che è, glielo aggiungete, lo fate cucinare, la vostra fagiolada alla Lamar Jackson è pronta. Adesso c'ho l'accento che sembra un pochettino genovese.
Obrigado,
questo è il mio accento quando parlavo portoghese con la mia menina brasileira. Raga, questo
buona, mi è andato?
Ormai, però le devo ammettere che le cose sono buone. Potete servirlo con il vostro, con il risotto, con il riso bianco alla Edwards, se volete. Quello è sempre buono. Va bene, direi che per questa puntata è tutto. Io ricordo i contatti, ci puoi trovare su Facebook, Instagram, Twitter e su Twitch. Vabbè, The Bootleg Podcast, The Bootleg TCE, The Bootleg Pod su Twitch. Ci trovate ovunque lì. Noi ringraziamo sempre The Cutting Edge per l'ospitalità. Noi ci sentiamo domenica per la solita live su Twitch e sui canali anche di Addol per commentare Red Zone. Poi ci sentiamo lunedì mattina con il podcast con le nostre reazioni a caldo. Fateci sapere, visto che vedo che vi è piaciuto il ritmo di settimana scorsa, noi cercheremo di mantenerlo. Io ringrazio a questo punto Alberto.
Grazie a te, compa.
Adesso ti puoi andare a godere la fagiolada alla Lamar Jackson.
Fagiolada.
Puoi farti la fagiolada alla Lamar Jackson, ti assicuro che è tutto un piacere. Amici sportivi, io la prossima volta devo fare così, che sembra come nel commentatore quello dell'I, cos'era il commentatore
Altafini. 2005, quindi ci sta.
Fantastico.
Amici.
Va bene, per questa puntata è tutto. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao,
domenica, lunedì e poi settimana prossima. Ciao a tutti!